Allora, oggi dedichiamo la nostra a Donatello. Donatello arriva a Padova alla fine del 1443, negli ultimi mesi, o al più tardi, nei primi dell'anno successivo, e si ferma per circa 10 anni, quindi un lunghissimo soggiorno. Questo lungo soggiorno, questa permanenza, costituisce uno degli eventi più importanti della storia dell'arte dell'Italia settentrionale nel Rinascimento. In qualche modo possiamo dire che il caso di Donatello ripropone quello di Giotto, cioè un artista fiorentino che con un magistero di modernità sconvolgente e di qualità altissima imprime una accelerazione straordinaria alla produzione locale. Così come tutto il 300 si nutre del linguaggio degli scrovegni, lo assimila e lo ripropone nei grandi cicli del secondo 300, di cui noi abbiamo ammirato la settimana scorsa quello che forse è il più fastoso, il più importante, quello di San Giacomo. Così la presenza di Donatello fa di Padova, insieme a Firenze e Urbino, una delle capitali più all'avanguardia, più precoci nella diffusione del linguaggio rinascimentale in Italia. In una temperie così stimolante e così alta, si forma una generazione di artisti rinnovati, innanzitutto Andrea Mantegna, una sorta di creato vero e proprio di Donatello, e anche se non è il suo allievo, ma è un discepolato intellettuale. E poi Niccolò Pistoli, il suo collega, che invece fu collaboratore di Donatello al Santo, e molti altri artisti, tra cui non vanno trascurati i grandi miniatori, per esempio della stagione del rinnovamento del libro all'antica, oppure i protagonisti della grande stagione del Bronzetto, che hanno le loro comuni radici in questo momento. Dell'attività di Donatello, a Padova ci sono rimaste tre opere sostanzialmente, e che sono sicuramente tra le più significative della sua maturità e che vennero realizzate quasi contemporaneamente per la Basilica del Santo. Mi riferisco naturalmente al grande crocifisso, al monumento equestre a Gattamelata, che vediamo nell'immagine, e alla pala scultorea architettonica per l'altare maggiore della Basilica, che in quanto pala è andata irrimediabilmente perduta, ma poi si parlerà. L'unica opera che è rimasta nella sua collocazione originale, che è la prima che noi vediamo avvicinandoci alla Basilica, è il monumento equestre a Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, capitano generale al servizio della Serenissima, morto a Padova nel gennaio del 1943. Secondo Vasari, che è solitamente molto preciso nelle notizie sulle biografie degli artisti, in particolare degli artisti fiorentini, naturalmente, che meglio conosceva, Donatello venne chiamato a Padova dalla Serenissima venne chiamato appunto dalla Serenissima proprio per realizzare questo importante monumento. Tuttavia, i primi documenti che noi abbiamo riguardo al monumento equestre risalgono al 47, quindi quando Donatello è ormai a Padova da tempo, sono più di 3 anni che è presente. E tuttavia i documenti si riferiscono a un momento in cui la fusione doveva già essere compiuta, quindi presumibilmente seguivano un lavoro preparatorio già avviato. Inoltre il fatto che Donatello, da questi primi documenti che ci sono rimasti, sia stato pagato dagli esecutori testamentari del defunto, cioè la vedova Giacoma della Lionessa e il segretario Marsilio Dal Foce, è plausibile pensare che in realtà appunto la notizia di Vasari, cioè il fatto che l'opera sia stata realizzata su commissione della Repubblica non sia proprio esatto e questa non sia una vera commissione, ma un assenso formale. Quindi probabilmente la commissione venne dalla famiglia, dato che la famiglia pagò quest'opera con una cifra anche molto importante, e la Repubblica di Venezia invece diede l'assenso per questo omaggio davvero eccezionale al suo condottiero. questi pagamenti ci informano che la fusione del gruppo bronzo non avvenne in un blocco unico, ma in numerosi pezzi colati separatamente e poi saldati insieme nella bottega dell'artista che si trovava nella sua abitazione. E ci informano anche che contemporaneamente si procedette alla realizzazione dell'alto basamento di pietra che vedete appunto, che vediamo sul sagrato su cui il monumento è eretto. E quindi questi documenti ci dicono che citano questo basamento come pilastro, ma anche come sepolcro. Dunque l'opera che fu eretta nell'area antistante della basilica, dove ora appunto si trova, e quest'area aveva una funzione cimiteriale e fu eretta solo nel 1953, quindi tempi piuttosto lunghi, forse c'è chi ipotizza che avesse inizialmente una funzione o che fosse stata concepita come sepolcro. Tuttavia poi il progetto, in tempi abbastanza veloci, dovette mutare e il monumento divenire esclusivamente commemorativo. Il carattere comunque funerario, è indicato dalla forma stessa del basamento, possiamo dire, sebbene la sua, grande altezza, ricorda le forme del sarcofago, seppure arrotondate, dalle porte in pietra nella parte inferiore, di cui quella verso la basilica che noi vediamo sulla sinistra è leggermente socchiusa, e questo è un motivo tipico dei sarcofagi romani, e dai rilievi invece più alti, in cui abbiamo una coppia di putti che mostrano, tutti all'antica, che mostrano lo scudo blasonato del condottiero, il suo elmo e l'armatura ormai vuota, no? Proprio il motivo funerario. Dunque si tratterebbe di un cenotafio, cioè di un monumento eretto in un monumento funebre, eretto in memoria di qualcuno, le cui spoglie però sono conservate in un altro luogo. Infatti noi sappiamo che nel 1956, alla morte del figlio di Gattamelata, la moglie, la vedova, chiese e ottenne di far erigere nella cappella, nella basilica, scusate, una cappella funebre per custodire le tombe del marito e del figlio, che tuttora sono lì conservate. Si tratta della cappella del Santissimo, che poi nel 600 viene trasformata, però le tombe poi sono rimaste. Dove sia stato riposto il corpo del Gattamelato dal 43 al 5, più del 56, perché poi l'allestimento sarà completato nel 59, noi non lo sappiamo, ma sicuramente non all'interno del basamento del Gattamelato. Il monumento al Gattamelata è il primo monumento equestre autonomo giunto a noi dall'antichità. La conoscenza della statuaria antica e tardo-antica e di alcuni precedenti pittorici che vennero realizzati dal XIV secolo, dal 300, mi riferisco per esempio all'affresco di Simone Martini che si trova in Palazzo Pubblico, il Guido Riccio, oppure un altro affresco più tardo, più vicino a Donatello, lui sicuramente ben noto, di Paolo Uccello, il monumento a Giovanni Acuto. E costituirono sicuramente un confronto per l'artista. Tuttavia, il Gattamelata è un'invenzione assolutamente straordinaria e innovativa. Il primo elemento di grande novità è costituito dal controllo del movimento del cavallo, che ci viene presentato vibrante di un'energia tuttavia trattenuta. L'ampia falcata dei posteriori, questo ardito inarcarsi della coda e anche l'anteriore posato a terra, la spinta in avanti dell'anteriore posato a terra, danno all'animale uno slancio più vigoroso rispetto ai maggiori monumenti dell'antichità che noi conosciamo, come per esempio, monumenti equestri, scusate, come per esempio i cavalli di San Marco che appartenevano a una quadriga, o ancora al Marco, sicuramente erano ben noti a Donatello, o ancora al Marco Aurelio, noi sappiamo di un soggiorno di Donatello a Roma, e il Marco Aurelio campeggiava nella piazza del Mercato. resisteranno al tempo. Quindi un maggiore vigore. Tuttavia, questa energia è trattenuta e bilanciata dalla messa a terra dell'anteriore sinistro sollevato. E il contatto dunque tra lo zoccolo e la palla, la semplice palla di cannone, costituisce un forte valore formale e non assolutamente alcun valore di tipo strutturale. Ne consegue a questa energia trattenuta, a questo forte controllo del movimento del cavallo, che il punto focale non sia l'animale, la cui figura possente appare accentuata, lo vediamo molto bene da questa immagine, ulteriormente dal punto di vista ribassato e scorciato, ma l'uomo, il comandante. Sebbene lo slancio del cavallo in avanti sia essenziale per evidenziare, per dare impulso al gesto del comandante e del condottiero espresso attraverso il bastone alzato, il bastone di comando alzato, il martello non concede all'animale il ruolo di protagonista e ciò è evidenziato anche dalle forme semplificate del suo corpo, in forte contrasto con la precisione e la ricchezza nella descrizione del cavaliere in ogni dettaglio, fortissima nel monumento e nella resa del gruppo è il sapore classico, in particolare nella figura del condottiero, evidente nella sua globalità, in quel senso di gravitas, un'immagine più ravvicinata ci aiuta meglio, quindi vi dicevo questo sapore classico evidente nell'insieme, in quel senso di gravitas romana espressa prima di tutto dall'espressione fiera, dignitosa del volto, ma anche da alcuni particolari della corazza romana, come per esempio gli elementi segmentati del gonnellino, che si vedono, li noteremo meglio quando ci troveremo alla visita al santo. E quindi nel suo senso generale, ma anche in alcuni particolari. Un altro elemento di grande novità è l'attenzione agli effetti spaziali, che Donatello aveva già dimostrato nelle precedenti opere fiorentine, che qui a Padova raggiungono, questo interesse raggiunge la piena maturazione. La collocazione e l'orientamento del monumento appaiono infatti calcolati in rapporto alla massa architettonica della basilica e allo spettatore, quindi alla più importante via d'accesso alla basilica, che è naturalmente via del Santo. Dobbiamo pensare che al tempo via Luca Bellosini non esisteva, è l'unico accesso monumentale, l'unico accesso ampio alla Basilica del Santo era appunto la via del Santo. E la posizione nella piazza del gruppo nella piazza, ben discosta dalla linea di facciata e anche dal fianco settentrionale, permette di cogliere il monumento dal massimo numero di punti di vista. E l'orientamento, come vi dicevo, verso via del Santo e risulta funzionale a rilevare tutta l'energia e la potenza espresse nel monumento. Cavallo e cavaliere vengono incontro, possiamo dire, al visitatore che si avvicina dal centro della città e proprio sulla faccia anteriore del basamento, che noi non vediamo perché questa immagine purtroppo è tagliata, ma proprio sotto la palla del cannone, e si legge a grandi lettere capitali la firma dell'artista Opus Donatelli Florentini. Quindi questo suo sigillo in questo punto preciso dell'opera ci dà una forte indicazione rispetto al punto di vista. Dunque il punto di vista, questo punto di vista frontale mostra in modo straordinario, lo vediamo da questa immagine, anche un altro aspetto nella scelta dell'artista, cioè il ritrarre il condottiero non nella posa canonica, cioè quella delle gambe, delle tibie piegate, delle ginocchia piegate e le tibie aderenti alla pancia del cavallo. Donatello sceglie di ritrarre il Gattamelata con le gambe quasi distese, che quindi si aprono in modo molto forte verso l'esterno. E questa scelta accentua il vigore, il dinamismo del condottiero e soprattutto questo senso di dominio dell'uomo sull'animale e anche una forte determinazione di fronte alle forze nemiche, che nel cui atto il monumento appunto vuole ricordare, proprio il momento dell'attacco in cui il comandante guida le sue truppe all'attacco. D'altra parte, però, anche se la visione frontale è sicuramente la visione più importante, osservando la statua anche da un altro profilo, cioè quello occidentale che abbiamo nell'immagine, ci rendiamo conto che alcuni aspetti emergono in modo estremamente significativo, in particolare il bastone di comando da questo punto di vista, appare fuso in un'unica diagonale con la spada, con la grande spada ponteficia che il condottiero porta al fianco sinistro. E quindi questa linea naturalmente ha una funzione compositiva, ha un valore mediatore, funge appunto da mediatrice tra la linea orizzontale del cavallo e la linea verticale del cavaliere e contribuisce a dare dinamismo alla composizione. Tuttavia anche appare molto forte un significato simbolico, connotando il condottiero come comandante, ma anche come quindi un uomo fisicamente forte, ma anche come intellettuale, quindi caratterizzato dal punto di vista morale, essenzialmente. Anche se sembra appunto che Donatello sia giunto a Padova per eseguire questo grande gruppo, questo complesso gruppo bronzeo che abbiamo appena visto, il Gattamelata, in realtà il primo documento della sua attività padovana è il grande crocifisso, un tema appunto caro alla devozione francescana che attualmente si trova inserito nell'altare maggiore, ma che fu realizzato come opera autonoma. Vi dicevo dunque primo documento della sua attività, infatti il crocifisso è legato ad un documento del gennaio del 1444, dunque quando Donatello doveva appena essere arrivato o da molto molto poco. Tuttavia questo lavoro, quindi abbiamo due documenti che ci dicono uno in seguito all'altro, che ci informano di ordinazioni di materiale della cera e del ferro per eseguire l'opera. Tuttavia questo lavoro, che avrebbe dovuto richiedere un tempo sicuramente inferiore dal punto di vista dell'impegno, dell'attività nella realizzazione rispetto al Gattamelata, subì anch'esso dei rallentamenti piuttosto forti e fu portato a termine soltanto 5 anni dopo, cioè nel 1449, quando Niccolò Fizzolo provvedeva a dipingere d'azzurro e ad indorarne la croce. La causa del rallentamento potrebbe essere l'attività per il Gattamelata, che abbiamo appunto detto sarà definitivamente compiuto e eretto sul sagrato nel 1453, però potrebbe essere anche l'attività contemporanea e ben più impegnativa per la pala d'altare. Quindi tre opere che si intrecciano nel tempo e che occupano la bottega di Donatello in modo contemporaneo. Questo sicuramente provocò dei ritardi molto forti alle prime due, cioè al Gattamelata e al Crocifisso. Sembra che originariamente il Crocifisso, vediamo un'immagine più ravvicinata, fosse situato nel mezzo della chiesa. Fu collocato, infatti abbiamo dei documenti che ci informano che fu collocato sopra l'arco d'accesso del coro. Successivamente, a metà del Seicento, venne inserito nell'altare tardo cinquecentesco, in cui verranno inserite anche altre figure dell'altare di Donatello, di cui parleremo successivamente, e infine nel 1895 ha trovato la collocazione che ha oggi, cioè nell'allestimento del volto. La figura doveva essere avvolta da un trisoma più ampio, una sorta di telo leggero che doveva arrivare sostanzialmente poco sopra le ginocchia della figura, e che fu sostituito nel 600 da quella attuale. Noi possiamo immaginare come dovesse essere, da alcuni raffronti con altre croci che sono state attribuite a Donatello, o addirittura con una piccola croce che è tenuta in mano da uno dei santi, da San Francesco in particolare, nell'altare del santo. Ma torniamo al nostro crocifisso. Ciò che colpisce maggiormente e che appare straordinario e assolutamente senza precedenti è il modellato del suo corpo. Il Cristo presenta un realismo anatomico che evidenzia uno studio estremamente approfondito del mondo, su cui forse influirono anche le ricerche che si conducevano in quegli anni presso l'Università di Padova, che appunto era sede già di una rinomata facoltà di medicina. Una figura dunque atletica, muscolosa, di potente naturalismo, ma anche una forma classica. Una forma di bellezza e di armonia raggiunta attraverso un proporzionatissimo, un calibratissimo proporzionamento delle membra e una rifinitura minuziosa e attentissima di tutto il corpo. Vediamo da questa immagine come la luce che scivola sulle superfici, sulle più ampie superfici bronze, si soffermi drammaticamente sul ventre, sul volto, mettendo in risalto gli zigomi che emergono, gli occhi infossati, la bocca appena dischiusa, conferendo all'immagine una carica di umanità profonda. Dunque un Cristo pienamente rinascimentale, che trova un confronto soltanto nell'iconografia, ma anche nell'impostazione teorica di quello dipinto da Masaccio nella Trinità di Santa Maria Novella. Quindi un vero e proprio manifesto dell'arte del Rinascimento. La realizzazione del crocifisso probabilmente aprì la strada alla commissione della pala plastico-architettonica. Scusate, volevo arrivare a questa immagine, ho fatto un po' di confusione. Alla commissione plastico-architettonica per l'altare maggiore, che si ritiene sia stata commissionata dalla Veneranda Arca di Sant'Antonio nel 1446. Quindi vedete come queste commissioni all'interno dello stesso ambito della Basilica del Santo si intreccino fortemente. Sembra infatti che l'impulso decisivo per la realizzazione del nuovo altare sia stata una cospicua donazione fatta ad hoc da uno dei massari dell'arca nel 1946. A questa prima donazione ne seguirono altre nello stesso anno e poi nei primi anni, nei primi mesi dell'anno successivo. Da questo momento in poi, dai primi mesi del 1947, una ricchissima documentazione d'archivio ci informa in modo estremamente particolareggiato sull'andamento serrato dei lavori, in questo caso rispetto alle altre due opere che ebbero invece dei ritmi, dei tempi più lunghi, e ci fornisce l'identità delle maestranze impiegate da Donatello per la realizzazione dell'opera, i tempi esatti dell'esecuzione e l'elenco dei singoli pezzi che costruivano il complesso, i quali per la maggior parte si sono conservati. Si tratta in particolare di un rilievo in pietra con la deposizione di Cristo nel sepolcro e di 28 statue in bronzo, 7 a tutto tondo e 28, 21, scusate, bassorilievi. Quindi un'impegnativa macchina dal punto di vista realizzativo, pensando appunto che si tratta di tutte di opere di bronzo che quindi hanno un livello tecnico di esecuzione estremamente complesso, sia dal punto di vista della progettazione che poi della realizzazione. Nella primavera del 1448, quindi circa un anno e mezzo dopo, venne deciso da parte dell'ente committente dell'arca di allestire un modello provvisorio in legno del futuro altare per mostrarlo ai pellegrini durante la festa appunto del santo, il 13 giugno, come prova generale. Questo allestimento avvenne con la maggior parte dei bronzi non ancora cesellati, quindi praticamente una parte, soprattutto l'estate, perché i rilievi erano a buon punto, quasi usciti dalla fonderia o comunque poco lavorati e totalmente mancanti di dorature. Smontata la struttura che dovette avere successo, negli ultimi mesi del 48 e per tutto il 49 si completò la rifinitura dei bronzi e si approntò la definitiva struttura architettonica che doveva essere in pietra e doveva contenere le figure. Inoltre si realizzarono in più, su una piccola modifica dal progetto originario, si realizzarono tre rilievi in più oltre a quelli che abbiamo citato. L'11 giugno del 1450, quindi tempi veramente molto veloci, tutti i pezzi furono nuovamente trasferiti dalla bottega di Donatello alla Basilica, sebbene alcuni di essi, alcune statue sostanzialmente, i grandi bronzi a busto tondo, non fossero ancora state ultimate e mai lo saranno perché quello fu l'ultimo trasferimento in Basilica. Il 13 giugno, secondo i desideri della committenza, l'altare veniva posto definitivamente in opera. È noto che l'altare che noi vediamo oggi, scusate, ho fatto qualche pasticcio nell'ordine delle immagini, l'altare che noi appunto vediamo oggi non rispecchia assolutamente l'aspetto originario, che si conservò soltanto per 129 anni, dal 1450 al 1579. 1579 noi sappiamo che viene dato l'incarico a due scultori, Girolamo Campagna e Francesco Franco, di realizzare un nuovo altare, perché quello di Donatello non era più ritenuto pratico alle esigenze liturgiche. In questa nuova versione, che poi verrà modificata annualmente alla fine del Cinquecento, poi ancora a metà del Seicento, trovarono collocazione parte delle figure. Eccolo qua. Questa è l'edizione della metà del Seicento, parte delle figure di Donatello, vedete Cristo al centro e lateralmente in due nicchie abbiamo Sant'Antonio e San Francesco e in altro altri, la Vergine col bambino al centro, la fotografia è molto buia ma si vedono le sagome, a sinistra San Daniele e a destra Santa Giustina. Questa realizzazione viene nuovamente sostituita nel 1895 da una ricomposizione eseguita su progetto dell'architetto Camillo Boico, che tra tutte le proposte ricostruttive avanzate fino ad oggi, sono più di 15, è certamente la più lontana dal primitivo modello, soprattutto perché manca della struttura architettonica contenitiva. Purtroppo non si è conservato il contratto d'appalto che riguardava l'opera nel suo complesso. Sappiamo che doveva esserci, più volte è citato, vi dicevo, da questa documentazione estremamente puntigliosa, che però parte dal 47. C'è una lacuna nell'archivio dell'Arca che va proprio dal 45 al 47, quindi ci viene a mancare questo documento fondamentale per la restituzione della struttura originale, che sappiamo fu ideata da Donatello come complesso unitario di scultura e di architettura. Dunque la restituzione diventa problematica, ma alcuni indizi ci vengono dati da altri documenti, in particolare quelli che registrano la messa in opera della struttura architettonica nel 1450, alcuni atti notarili e poi una descrizione letteraria di cui ci siamo già serviti per alcuni altri aspetti legati appunto al santo di Marcantonio Michiel. Tuttavia, le difficoltà che presenta la lettura di queste fonti, che in alcuni nodi presentano delle contraddizioni, rende il discorso molto ipotetico. Ma nell'ipotesi, noi possiamo immaginare, anzi possiamo ipotizzare appunto con buona probabilità, che l'opera di Donatello, che si trovava, questo è importante, non nella posizione in cui oggi è l'altare, ma nella parte più profonda della zona presbiteriale, di fronte al coro. Il coro si trovava girato fino a prima del Concilio di Trento, la posizione era invertita, si presentasse nella sostanza in una costruzione architettonica delimitata lungo il perimetro da un'alternanza di colonne e pilastri, aperta lungo i quattro lati, e dunque progettata per una visione da tutti i punti di vista, e soprattutto poteva essere vista anche da Pergo, diciamo. Quindi con la realizzazione del nuovo presbiterio, sicuramente, e con, abbiamo visto, il venire a mancare dal punto di vista funzionale del deambulatorio, l'altare di Donatello diventa un nucleo importante per dare nuovamente vita a questa zona della chiesa. Dunque, una struttura aperta sui quattro lati, all'interno della quale erano collocate le statue della Madonna col Bambino e di sei santi, legati da gesti e atteggiamenti reciproci, sistemati intorno alla Vergine, posti intorno alla Vergine, secondo le norme di una rigorosa costruzione prospettica, quindi uno spazio unificato dalle regole della prospettiva. Tale sacra conversazione doveva essere ambientata appunto prospetticamente, quindi la prospettiva doveva servire a dare unità al complesso, ma a sua volta l'opera stessa doveva divenire punto focale di tutta la basilica. La struttura poggiava inoltre su una predella che accoglieva, come una sala dipinta, accoglieva i rilievi, ed era coperta da un elemento architettonico che i documenti definiscono come tua, che in padovano del tempo significava cupola, che nella facciata anteriore, all'interno di un tondo, recava un Padre Eterno benedicente che è andato perduto. Gli studiosi sono, nonostante appunto il grafico che abbiamo visto è una delle ricostruzioni che hanno acquisito maggior seguito, e di cui questa immagine in particolare ci dà la visione di fronte, di tergo, laterale, e anche la versione diciamo dall'alto, ci dà la posizione delle statue, dei basamenti delle statue che dovevano essere poste appunto prospetticamente secondo le loro dimensioni, quindi dando un'immagine di profondità all'ambiente in cui le figure venivano poste. E, vi dicevo, però, sono state fatte molte proposte, più di 15, e nessuna in realtà soddisfa proprio completamente. Gli studiosi sono concordemente indirizzati invece a individuare nella pala del santo il prototipo più probabile per la progettazione, almeno nei suoi aspetti sostanziali, della pala eseguita da Mantegna per la Basilica di San Zeno a Verona. E dunque riconoscono quest'ultima, che vediamo nell'immagine, come l'esempio pittorico più importante al quale guardare per la restituzione dell'aspetto originale dell'opera di Donatello. Un altro esempio importante per la ricostruzione, importante soprattutto perché scultoreo, è stato riconosciuto nella perduta pala in terracotta realizzata da Niccolò Pizzolo, collaboratore di Donatello al Santo, per la cappella degli Ovettari agli Eremitani, che purtroppo è andata distrutta. Tuttavia, pur privati del loro contesto, del loro ambiente, estrapolati quindi da un complesso le cui interrelazioni visive, simboliche, di certo trascendevano la semplice unione delle parti, ciascuno dei 29 pezzi che si sono conservati, che sono presenti oggi sulla mensa di Camillo Boito, costituisce un capolavoro straordinario che merita di essere considerato in sé. Sappiamo che per primi i pezzi che, sì, che per primi furono realizzati i rilievi, che dovevano trovarsi sui lati del basamento a formare una sorta di predella, sostanzialmente come senza questa imponenza, ma virtualmente riportando alla struttura grafica di prima, come sono posti ora in basso. Quindi a formare una sorta di predella. In particolare, i pezzi che furono realizzati per primi furono le 10 formelle con angeli suonatori e le 4 formelle con gli evangelisti. Abbiamo delle registrazioni che ci dicono che questi 10 angeli, 5 furono realizzati da Donatello e altri 5 furono realizzati da degli aiuti. Tuttavia, e la critica naturalmente si è profusa nel cercare di individuare le diverse mani che sono citate con precisione dai documenti. E tuttavia l'unità di impostazione fa supporre che il maestro abbia provveduto al disegno e al modello e poi si sia servito dei collaboratori per quel lunghissimo lavoro di rifinitura che poi doveva essere fatto per affrontare l'opera, quindi finitura, limatura, cesello, doratura, incisione, lucidatura, un lavoro estremamente complesso che in queste opere, in tutti i rilievi, si presenta finito, concluso. Dunque, dicevamo, 10 angeli suonatori, di cui abbiamo un esempio sulla sinistra. Sono angeli che ci vengono proposti in pose variatissime, che emergono dalle formelle raffinatamente cesellate, adeguandosi ai ritmi dei loro strumenti. Essi ci ricordano i putti danzanti del pulpito di Prato che Donatello aveva precedentemente realizzato, ma se ne differenziano per una maggiore eleganza, per un modellato delle vesti e delle anatomie più ricercato e per una varietà di atteggiamenti più marcata. Inoltre, queste figurette, che vengono dette spiritelli nei documenti, denotano una grande libertà di movimento e una forte intensità. Un'intensità di atteggiamento che li porta ad uscire spesso dai confini delle loro cornici che sembrano più che contenerli, quasi proiettarli verso il nostro spazio. Da questi 10 da questi puzzi, da questi 10 angeli musicanti se ne distaccano due formelle con gli angeli cantori di cui le vedete una sulla destra e sono le uniche due formelle che presentano due figure e sono considerate dagli studiosi le ultime della serie angelica, cioè quelle che erano state realizzate dopo la prova generale del 48 in Basilica, dopo l'allestimento provvisorio del 48 con un secondo contratto. Effettivamente il loro atteggiamento solenne si differenzia da quello estremamente festoso degli angeli suonatori e si pensa che fossero posti accanto, fossero destinati ad affiancare la pietà come tuttora è nell'altare del posto. Sempre sul basamento dell'altare, su questa predella, agli angoli frontali e posteriori si dovevano trovare, secondo Marcantonio Michiel, i simboli degli evangelisti. Quindi a stare sugli angoli con questo chiaro riferimento ai quattro angoli del mondo, un riferimento appunto tradizionale. Vediamo come tutti e quattro questi rilievi, che pure non hanno delle notazioni potenziali di particolare valore, tuttavia però siano caratterizzati da questo porgere dei testi evangelici dallo spazio e quasi sembrano non essere contenuti nelle stesse cornici delle formelle. Scusatemi se sono veloce, ma i pezzi sono veramente molti, se no rischio di non terminare più. Il successivo contratto è di 3 mesi dopo, giugno del 47, impegna Donatello, questa volta solo Donatello, non sono citati i collaboratori, nell'esecuzione dei miracoli di Sant'Antonio, che nel 49 dovevano essere già completamente finiti, duratura compresa. L'importanza che i committenti attribuirono ad essi risulta evidente dall'ammontare altissimo dell'onorario previsto, 85 ducati ciascuno. Pensiamo che la Madonna fu pagata 60 e gli altri santi 40, quindi una cifra estremamente, estremamente elevata. Il contratto inoltre indica in modo preciso e esplicito i soggetti che i miracoli dovevano avere. Cioè il miracolo del neonato che parla, che vediamo in questa immagine, il miracolo del piede risanato, il miracolo della mula e infine il miracolo della vista, che si rifanno a episodi ricordati dalle geografie antoniane, naturalmente, che erano già stati rappresentati in basilica negli affreschi di Stefano da Ferrara intorno nel 1350 circa, nella cappella dell'Arca, nel originario primitivo allestimento della cappella. Donatello ambienta i famosi episodi in vastissimi fondali architettonici di sapore antichizzante, che gli permettono di approfondire ulteriormente le questioni prospettiche a lui tanto care e il rapporto, e così attuali, ed il rapporto tra spazio reale e spazio dell'arte, spazio scolpito in questi casi, verrebbe quasi da dire dipinto, perché questi rilievi sono così pittorici che ricordano non tanto questo, ma gli altri tre in modo molto forte, la pittura. Donatello concepisce tutti e quattro i rilievi come scene di massa. Questo aspetto era già presente nella sua opera e si accentua notevolmente a contatto con l'arte padovana del secondo 300. Abbiamo quindi un'immagine meravigliosa della scena di folla, la settimana scorsa, la grande processione del Sicchiero, che è un elemento molto importante anche nella pittura di Giusto. Quindi, evidentemente, questo aspetto della pittura dell'altissima decorazione pittorica del secondo 300 stimolò Donatello in questo senso. Tuttavia, vediamo che, già in questa immagine, che il Donatello qui, componendo dei gruppi compatti, estremamente compatti di figure, li porta tendenzialmente in primo piano, imprimendo alle composizioni effetti drammatici estremamente accentuati che aprono, preludono la grande composizione monumentale del Cinquecento, che si chiama Leonardo, il suo grande cenacolo, queste onde di emozioni che investono gruppi numerosi di persone, ma ancora di più Raffaello, le grandi scene di folla delle stanze vaticane, hanno proprio l'origine in questi miracoli così innovativi dell'altare del Santo. Il primo miracolo, appunto, di cui vediamo l'immagine, ha come oggetto il figlio del marchese di Ferrara, Asso VII d'Este, il quale, accolto tra le braccia del Santo, che vediamo al centro, proclama l'innocenza della madre accusata di infedeltà dal marito. L'episodio, con il suo punto di vista fortemente ribassato, a livello del suolo, all'altezza della figura inginocchiata al centro, imprime e ci trasmette, ci informa riguardo alla sua destinazione, cioè doveva stare nella parte posteriore dell'altare, in quanto era prevista una visione una visione più distanziata, come anche il miracolo della mula. Quindi i miracoli dovevano essere, come sono oggi, due sul lato lungo posteriore e due sul lato lungo anteriore. I due sul posteriore presentano questo punto più ribassato, mentre i due anteriori hanno un punto di vista centralizzato che prevedeva quindi una visione ravvicinata. La scena tra le quattro è la più semplice dal punto di vista della costruzione spaziale ed è anche la più scultorea. Nel trattamento del rilievo, che in alcuni punti, lo vedremo quando visiteremo il santo, il presbiterio, ha delle emergenze molto forti, addirittura 4-5 centimetri rispetto al fondo. E al rilievo, appunto, è legato soprattutto l'effetto della profondità dello spazio. Le figure sono modellate con grande vigore e presentano aspetti di forte drammaticità, mentre al centro, questa è una costante, è un impianto compositivo sostanzialmente, che tutte le variazioni di Donatello applica a tutti e quattro i miracoli, mentre al centro regna una certa calma solenne, la reazione poi cresce di intensità verso l'esterno, dove le emozioni di incredulità rispetto all'evento miracoloso, di sorpresa, si potenziano a vicenda con reazioni a catena. Le dorature, in questo caso limitate agli elementi architettonici, hanno una funzione decorativa, ma anche prospettica. Infatti questo bagliore, questo accendersi, ci permette di procedere con lo sguardo e anche, naturalmente, hanno una funzione emotiva riguardo all'ambiente, appunto caricano emotivamente l'ambiente in cui viene inscenato il dramma. Il secondo miracolo che si trova sul retro dell'altare è il miracolo della mula, che appartiene anche questa storia al nucleo più antico delle leggende sulla vita del santo. Narra che una mula, dopo giorni di digiuno, lascia la biada per adorare l'Eucaristia che il santo le presenta, determinando così la conversione del suo eretico padrone. Il miracolo avviene in uno spazio interno, scandito da tre amplissime volte a botte, che richiamano la Basilica di Messenzio, comunque un grande edificio termale romano. Al centro, vediamo nei pressi dell'altare, la mula si inginocchia davanti all'Eucaristia che il santo le porge, e ai lati di questa zona, che è pervasa da una calma solenne, la folla si ammassa in un mutare continuo di reazioni individualizzate, quindi scene corali in cui tuttavia Donatello non rinuncia, proprio per caricare drammaticamente in modo più forte, ad individuare in modo preciso le reazioni singole. Vediamo figure che si arrampicano sui sistemi architettonici per poter osservare meglio le scene, altri che chiamano i loro vicini, un grande proprio movimento che fluttua verso l'esterno. La composizione risulta, rispetto alla precedente, più profonda, più articolata anche nella resa dello spazio, e un grande effetto hanno le griglie, col succedersi di griglie nella parte alta delle volte, che permette allo sguardo cioè ci suggerisce degli spazi ulteriori, quindi ci permette di approfondire lo sguardo. Particolarmente ardito è lo scorcio in primo piano del posteriore della lupa, della mula, scusate, in una scena così sacra e importante. E così come il tracciato prospettico, anche la doratura contribuisce nel far convergere l'attenzione verso il nucleo emotivo e quindi verso i protagonisti del dramma, concentrandosi maggiormente nella zona centrale. Il terzo miracolo, che è il miracolo del piede risanato, che si rifà a uno degli interventi più celebri di Antonio. Un giovane padovano, nel corso della sua confessione al santo, dichiara di aver colpito in fede all'ira la propria madre con un calcio. Estremamente turbato dai rimproveri del santo, che aveva dichiarato meritevole di amputazione un arto che appunto fosse stato capace di colpire il padre o la madre, il giovane, tornato a casa con una ceppa, si taglia il piede. Venuto a conoscenza di ciò, Antonio, commosso, corre per riattaccare l'arto del giovane. Donatello inserisce questo episodio al centro di uno spazio aperto di vastità inedita, irradiato da una luce fortissima. Vediamo lateralmente le lunghe tribune laterali che sfondano in profondità lo spazio, quasi come un imbuto, concluso sul fondo da una struttura architettonica ad angolo, fortemente centrale, come tutto l'impianto della composizione, e dicevo, questa struttura ad angolo caratterizzata aperta da una loggia. Quindi un'ambientazione assolutamente eccezionale, straordinaria, che è stata messa in relazione con il circo in Essenzio, oppure, questo è molto interessante, il monumentale teatro romano Zairo di Prato della Valle, che al tempo doveva essere ancora visibile, quindi un grandissimo spazio. In primo piano vediamo dove convergono le numerosissime direttrici spaziali, vediamo il santo che sta operando il miracolo sul giovane che giace a terra, intorno al quale si accalca una folla curiosa, meravigliata e percorsa da forti sentimenti di curiosità. A differenza del precedente, come vi dicevo, questo terzo miracolo presenta un punto di vista a mezza altezza, e questo appunto ci suggerisce, ha suggerito nella sua collocazione odierna, appunto il lato lungo frontale. Questa posizione sembrerebbe confermata anche dal trattamento del rilievo, che diviene qui eminentemente pittorico. E anche la doratura più estesa è accompagnata dall'inserimento, questa immagine lo vediamo poco, si vede molto meglio dal vero, tuttavia a causa dell'ossidazione l'effetto non è più quello di un tempo, tuttavia ci sono delle placche d'argento inserite soprattutto sulle pedate della tribuna, che dovevano dare effetti cromatici estremamente vari agli effetti luminosi delle candele che appunto si trovavano nelle vicinanze dell'altare. L'ultimo miracolo è il miracolo del cuore dell'avaro, ed è anche il più complesso, anche perché contiene due eventi, l'unico che contiene al suo interno due eventi narrativi. La narrazione si riferisce appunto, a un episodio molto noto, riportato in tutte le autografie del santo, non solo quelle che hanno un taglio più miracolistico, ma anche le più antiche, ed è strettamente connesso alla condanna della Chiesa contro l'usura. Il miracolo si verifica all'aperto, anch'esso, però all'interno di una quinta urbana, diciamo, una quinta architettonica anticheggiante, che si dispone prospetticamente, conducendo lo sguardo in profondità e concludendosi con una porta, un grande portale chiuso, che forse si riferisce al portale di una chiesa, il cui accesso appunto all'usuraio doveva essere precluso. E questo sicuramente è vi dicevo, il bassorilievo più complesso, in cui il maggiore è l'equilibrio tra l'aspetto architettonico, ambientale, la decorazione e l'inserimento delle fissure molto nello spazio. E, oltre alla complessità compositiva, finisce un rilievo bassissimo, che ha reso questo episodio uno degli esempi più noti e più efficaci del famoso schiacciato, che è quasi un grafismo del Donatelliano, con cui appunto riesce Donatello, nonostante il medium classico, a raggiungere effetti vicinissimi a quelli della pittura. Vediamo al centro il catafalco dell'usuraio, morto senza pentimento, dove il medico procede all'apertura del suo petto per constatare che il cuore, secondo le indicazioni del santo, che col braccio proteso guida, diciamo, l'operazione, non si trova più nella sua sede naturale, ma nello scrigno del defunto, che poi si trova sulla sinistra, leggermente tagliato purtroppo da questa immagine. E intorno si pone la folla, che si distende maggiormente in profondità rispetto agli episodi precedenti, anche se è difficile riuscire a vedere un'evoluzione, dato che furono realizzati veramente in tempi strettissimi l'uno dall'altro. E dicevo, quindi, questa folla che si pone intorno al catafalco è visualizzata nelle singole reazioni emotive, di stupore del medico, in particolare o gli astanti più vicini alla salma, ma anche, molto interessante, ai piedi del santo vediamo devoti che, riconoscendo l'evento miracoloso, si inginocchiano, addirittura baciano il suolo dove posano i suoi gesti. Anche dal punto di vista decorativo, questo riquadro si presenta estremamente, estremamente ricco, e oltre a loro c'è un uso piuttosto diffuso anche dell'argento. Io ho voluto, ma cercherò di essere veloce, darvi proprio una carrellata dei bronzi di Donatello per quest'opera. E per concludere quindi il tema dei rilievi, anche le ultime immagini. I rilievi quindi che furono realizzati, questa è la pietà che si trova al centro e che dalle descrizioni che noi abbiamo doveva essere la posizione originaria, affiancata appunto dalle due coppie di angeli cantori che abbiamo visto prima e che fu eseguita dopo la prova generale del 48, quindi è proprio uno degli ultimi rilievi. Vediamo come modellato ampio della figura del Cristo, che ricorda in qualche modo il Cristo del Crocifisso, si differenzi, si ponga in contrasto con l'andamento fortemente, fortemente lineare che caratterizza invece ed esprime il dolore dei due angioletti. Dei due angeli laterali. I rilievi dell'altare di Donatello si concludono con la grande deposizione di Pietra di Nanto, che appunto si trova nel retro dell'altare e che rappresenta uno dei momenti, e l'unica realizzazione non in bronzo, e che rappresenta sicuramente il momento più drammatico dell'intera opera. E qui vediamo come l'interesse di Donatello sia concentrato esclusivamente nelle figure e nel rendere tanto soffocante quasi l'ambientazione, e nel rendere con grandissima intensità l'aspetto drammatico dell'evento. Sembra quasi anticipare dopo le opere più tarde che seguirono il ritorno di Donatello a Firenze, mi riferisco alla Maddalena, ai Pizzichi di San Lorenzo, che esprimono una drammaticità tesissima. Quindi un forte contrasto rispetto, per esempio, al Crocifisso, in cui definisce l'equilibrio e l'armonia. Questo ci mostra i diversi registri e le diverse potenzialità di questo grandissimo artista. Quindi vediamo come le figure si sommano l'una all'altra e soprattutto come la concentrazione e l'attenzione dell'artista si sia puntata soprattutto in questi gesti.